Virginia Trade, Avvocato Collegio. Pazzo Luigi, Avvocato di Virginia Valtellese.
Fabrocino, Avvocato di Sera, Chilano.
Di Valtellini, Massimiliano, Avvocato Lauro. Avvocato Costa, Avvocato Crisci, Avvocato Dandara, Avvocato D'Agostino, Avvocato Dall'Orto,
Presidente, buongiorno Presidente,
Avvocato D'Amico, Avvocato Del Vecchio, Avvocato Pirelli, Avvocato Fiorini, Avvocato Galasso, Avvocato
Gianelli,
Avvocato Guidia, Avvocato
Lesi,
Avvocato Malossi,
Avvocato
Maltagliani, Avvocato Mazzani, Avvocato Menzioni, Avvocato Piccari, Avvocato Mosè,
sostituisco io.
Avvocato Montego, Avvocato Natalino,
Natagliato in
posizione. Avvocato Nesta, Avvocato Novara, Avvocato Pagani, Avvocato Passini.
Presente, buongiorno a tutti.
Avvocato Pastore, presente. Avvocato Robot.
Lo sostituisco io, Presidente, grazie.
Avvocato Romeo, Avvocato Rossi, Avvocato Sabatini, Avvocato Sa.
Lo sostituisco io, grazie, Presidente.
Avvocato Sandra,
e no.
Avvocato Sudani, Avvocato Tantei, Avvocato Tambuscio, Avvocato Tartarini, Avvocato Lucco, Avvocato Vassallo, Avvocato Bernazza,
Benatonia,
Avvocato Piccini,
Rossi,
e Avvocato Vitale.
Grazie signor Presidente. Avevo lasciato la discussione sull'accertamento dei fatti per quanto riguarda le lesioni causate all'interno dell'istituto di Aspertini, al punto in cui accertato il fatto, ritenuto da noi accertato il fatto, si trattava poi di focalizzare il discorso sui criteri che sono stati seguiti per determinare l'accertamento di responsabilità a carico degli imputati che oggi rispondono di questo specifico addebito. L'accusa di lesioni ai danni dei numerosi arrestati inizialmente era stata infatti ipotizzata a carico di tutti i funzionari che a vario titolo risultavano intervenuti nell'operazione Diaz al comando dei rispettivi reparti. Oggi, come imputati in questo processo, abbiamo il comandante del primo reparto mobile di Roma e del settimo nucleo sperimentale, quindi il comandante Canterini, il dottor Fournier, vicecomandante e comandante del nucleo sperimentale, e gli ispettori Basili Fabrizio, Cenni Angelo, Tucci Ciro, il sovrintendente Lucaroni, i vice sovrintendenti Compagnone, Ledoti, Stranieri e Zaccaria, che sono tutti sottufficiali con funzioni di capo squadra. Per quanto riguarda Basili, non in funzione di capo squadra, anche se all'epoca il dottor Canterini trasmise le relazioni di 8 capisquadra comprendendo la relazione di Basili, ma l'ispettore Basili era un istruttore del nucleo con funzioni e qualifica comunque tali da ritenerlo rappresentativo nell'ambito della catena di comando che aveva la responsabilità dei 70 circa uomini intervenuti del settimo nucleo sperimentale, e all'occorrenza anche evidentemente la possibilità di intervenire anche con funzioni direttive per il grado che ricopriva. La ragione di questa scelta si basa sulla consistenza del materiale probatorio che è stato utilizzato, che è stato vagliato già in fase di indagini e che oggi fa parte dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'assunzione delle prove testimoniali, delle dichiarazioni delle persone che subirono quelle lesioni. Questo materiale è legato da un fattore comune che accomuna tutte queste dichiarazioni. Vi è infatti come punto di partenza un'assenza di riconoscimenti da parte delle persone offese dei singoli autori delle violenze. È un dato dal quale occorre prendere le mosse per l'analisi delle responsabilità. In questa direzione non è stato neppure possibile ipotizzare in alcun momento dell'indagine una responsabilità che si focalizzasse su un singolo episodio. È emerso d'altro lato che il comportamento dell'aggressione dei poliziotti appartenenti a vari reparti introdottisi nell'edificio, secondo il racconto delle persone che hanno subito questi atti, è stato diffuso, trasversale, ha interessato anche reparti differenti dal settimo nucleo ed è stato una sorta di compimento di quanto già veniva preannunciato dall'esterno dai primi atti di avvicinamento, dalle prime azioni di avvicinamento all'edificio, e che ha trovato una assunzione di prova nel dibattimento per quanto riguarda gli episodi che hanno interessato Mark Covell, il signor Frieri, ma anche se vogliamo le situazioni che si sono registrate, riscontrate rispetto ad altre persone, Tizzetti, Scribani, Nanni, nei dintorni dell'edificio. Sarebbe stato possibile sostenere che gli elementi acquisiti fossero tali da consentire la formulazione dell'ipotesi accusatoria, che effettivamente, come ho già detto, fu in un primo tempo formulata nei confronti di un numero maggiore di persone, in termini di spedizione punitiva, con relativi ordini e direttiva dell'uso della violenza come mezzo per affrontare gli occupanti della scuola. In questo senso esistevano anche alcuni significativi indizi, una omogeneità del comportamento tenuto da vari agenti, indipendentemente dal reparto di appartenenza, la presenza di funzionari dirigenti con responsabilità di comando su ognuno dei gruppi ristretti di poliziotti, la constatata operatività di una linea comunque di comando gerarchica ancora sovraordinata a questo livello. Il terreno era fertile anche indipendentemente da queste indicazioni, perché l'occasione della perquisizione era stata proprio la precedente aggressione ad una pattuglia di poliziotti, ed era anche ragionevole ipotizzare che ciascun operatore potesse aver ricevuto non solo l'indicazione della localizzazione di un covo di estremisti violenti e pericolosi, ma anche la sensazione che l'intervento fosse diretto anche nei confronti di coloro che poco prima avevano assalito la pattuglia. Sostanzialmente si poteva ipotizzare l'esistenza di una giusta reazione all'atto precedente, che condensava in sé anche una situazione terminale rispetto a quello che era stato l'impegno delle forze dell'ordine nel corso del G8 dei tre giorni, che aveva visto giornate cariche di tensione per scontri drammatici, per azioni di danneggiamento poste in essere da manifestanti, che avevano contribuito a caricare anche di aggressività agli animi e che avrebbero raggiunto un loro culmine se non adeguatamente contenuta, disciplinata, controllata secondo criteri di professionalità. Peraltro, inferire dal comportamento concretamente tenuto dai poliziotti nell'occasione, per la sua omogeneità e sistematicità all'interno dell'edificio, l'esistenza di una direttiva per l'azione violenta non avrebbe tenuto in debito conto anche la probabile autonoma genesi degli stessi comportamenti in quel particolare contesto, e comunque non ci esonerava dall'onere di individuare la esatta provenienza di un ordine in tal senso eventualmente impartito. Avete visto come sia stato difficile anche, e lo vedrete, lo constaterete leggendo gli interrogatori proprio degli imputati del reato di lesioni, individuare persino l'ordine di fare ingresso nell'edificio, che la maggior parte di essi dicono di non aver mai percepito, che sia stata una sorta di azione intuita, compresa sul posto al momento dello sfondamento del cancello. Le risultanze delle indagini quindi non consentivano delle conclusioni necessitate su questo punto, pure se emergeva una grave negligenza nella impostazione e nell'organizzazione della operazione nel suo complesso e nell'azione intrapresa. Quindi l'individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti in chi a vari livelli aveva responsabilità di comando, di direzione, è passata attraverso una progressiva valutazione di evidenze probatorie che ritenevamo fossero sufficienti e che oggi riteniamo confermate nell'istruttoria dibattimentale. In assenza di prova sull'identificazione degli autori delle singole azioni lesive, sugli ordini impartiti, è risultata più fondata alla fine una soluzione che tenesse conto della concreta situazione che ciascun operatore individuato poteva aver affrontato quella sera, nella massa indistinta dei poliziotti che avevano fatto irruzione, pur con le specificazioni e con le importanti distinzioni che ho già anticipato trattando della ricostruzione del fatto e che adesso poi riprenderò, non si potevano escludere comportamenti individuali di mancata adesione all'agire collettivo, concretamente manifestatisi attraverso atti di opposizione o di contenimento o di prevenzione di azioni lesive altrui, con in aggiunta la difficoltà, se non impossibilità fisica, di operare per alcuni agenti che potevano essere stati allontanati momentaneamente per infortuni occorsi durante l'apertura del portone, per indisponibilità. Noi abbiamo raccolto anche alcune testimonianze, due ne sono state acquisite nel corso del dibattimento di persone offese, parlo delle deposizioni della signora Di Pietro Ada Rosa e della signora Bartesaghi Gallosara, che hanno fatto riferimento a situazioni di comportamenti che si sono differenziati in quel contesto e che possono costituire un esempio della difficoltà di individuare singolarmente anche situazioni che potevano dare luogo al dubbio che non tutti si fossero adeguati al comportamento iniziale di coloro che avevano fatto irruzione. Ci sono peraltro altri elementi da considerare per la configurazione in concreto di condotte concorsuali a carico di tutti gli operatori dei reparti. Sono quelli che derivano anche dalla difficoltà di accertare in una situazione in cui fanno irruzione appunto una pluralità di appartenenti alle forze dell'ordine, anche di diversi reparti, come essi concretamente hanno agito all'interno dell'edificio, pur nelle caratteristiche che si ritiene siano state accertate di simultaneità dell'irruzione e di contenimento temporale in limiti che sono stati quantificati anche dai singoli imputati di alcuni minuti dell'azione vera e propria. Bisogna riportarsi sostanzialmente a questo punto alle risultanze che più analiticamente ci hanno consentito di formulare l'imputazione a carico degli odierni imputati. L'azione collettiva è stata caratterizzata da un intento comune che ha trovato una sua espressione concreta anche nel racconto, in quello che ci viene descritto nel racconto delle persone offese, nella presenza di grida, quasi vere e proprie grida di battaglia, atteggiamenti aggressivi già al momento dell'ingresso che preannunciavano l'azione in concreto poi posta in essere, la presenza di insulti, di minacce che connotavano un intento diffuso, collettivamente portato avanti da coloro che erano intervenuti e che si riscontra un po' in tutti i piani dell'edificio che accompagnano le condotte lesive e che danno il segno anche dell'esistenza della carica di aggressività di cui ho accennato all'inizio e che poteva anche essere sintomo di una sorta di ipotesi di spedizione punitiva o di premeditazione. Se abbiamo escluso la possibilità di provare un contesto del genere, certamente la condotta concretamente descritta all'interno dell'istituto, dell'edificio, dalle persone che l'hanno subita, ha trovato degli elementi comuni di connotazione, di forte aggressività, condivisa un po' da tutti gli operatori che procedevano, con gesti che sono poi stati ripetuti anche e finalmente confermati in udienza dall'imputato Fournier, che vanno ben oltre l'esigenza operativa svolta con tecnicità professionale. Il problema che ci ha spinto a focalizzare l'attenzione su coloro che avevano una potestà di comando sugli uomini che sono stati utilizzati in maniera più compatta e massiccia, cioè il settimo nucleo, era anche quello che esisteva un anonimato sostanziale degli operatori che avevano partecipato complessivamente, che non consentiva di localizzare la posizione, neanche le posizioni assunte all'interno dell'edificio da parte dei singoli, con l'impossibilità quindi di ipotizzare un comportamento tenuto nelle circostanze concrete e desumibili dal racconto concorde delle parti offese. Ciò valeva nei confronti, a maggior ragione, dei reparti costituiti da personale di varie squadre mobili, di IGOS, eventualmente anche prevenzione crimine, il cui agire non era improntato alla compattezza e alla necessità operativa che invece aveva caratterizzato il settimo nucleo. Numerose testimonianze indicano operatori in borghese fra i picchiatori, anche fra i picchiatori più violenti, e rappresentano però sempre situazioni in cui l'operato di singoli personaggi domina in quel momento, non è contrastato se non in qualche situazione che veramente sembra essere uno strascico estremo dell'azione già compiuta, e che sono anche interventi che si pongono come tardivi o comunque successivi rispetto all'ingresso iniziale. La consistenza dei singoli reparti per necessità colloca la loro azione in determinate zone o parti dell'edificio, essendo improbabile che abbia interessato, anche se in successione, tutti i piani dello stesso. Quindi, conseguentemente, ipotizzare un'azione concorsuale collettiva per la causazione delle lesioni a tutti gli occupanti, indipendentemente dalla loro localizzazione, era estremamente arduo in presenza di eterogeneità dei reparti che potevano essere considerati aver partecipato a questa azione. Anche la prova della responsabilità dei funzionari dirigenti, che era stata contestata sotto l'ulteriore profilo della omissione di iniziative atte ad impedire gli eventi lesivi, secondo i criteri noti della clausola estensiva della punibilità che è rappresentata dall'articolo 40, capoverso del Codice Penale, era inficiata dall'impossibilità di stabilire con sufficiente certezza la situazione trovata all'ingresso, la precisa consistenza della squadra comandata che si muoveva all'interno dell'edificio, con problemi anche di coordinamento con gli altri reparti e con maggiore libertà di movimento di questi appartenenti a reparti che non fossero quelli deputati alla messa in sicurezza vera e propria dell'edificio. Diversa invece è stata la valutazione che è stata operata nei confronti del settimo nucleo del reparto mobile, comandato dal dottor Canterini, dal dottor Fournier e diretta nella divisione in squadre dai capisquadra odierni imputati. Per questo sono fondamentali alcune circostanze che non sono rinvenibili alla base dell'agire di altri reparti e di singoli operatori. Si tratta innanzitutto di un reparto inquadrato che opera in divisa, a differenza di tutti gli altri, con una struttura gerarchica e una linea di comando interna precisa, articolata su diverse figure, dal caposquadra al comandante, con un elemento di collegamento non trascurabile che è costituito dall'impianto audiofonico in dotazione di ogni singolo componente, e che consentiva appunto il collegamento fra tutti e fra i capisquadra e gli appartenenti alle singole squadre, che era una dotazione sì sperimentale quella volta a Genova, adottata appunto per la prima volta come ci riferiscono alcuni, ma che connotava proprio il profilo organizzativo del reparto che esigeva una possibilità concreta di dare spazio all'operatività del comandante e dei suoi sottoposti. Un po' anche l'aspetto che riguarda l'inquadramento, la caratteristica proprio di inquadramento militare, e che deriva poi da quello che ci è stato illustrato anche da altri testimoni che trova conforto nella produzione documentale acquisita, dello specifico addestramento cui erano sottoposti questi reparti e che avrebbe dovuto consentire anche un loro impiego pulito, fra virgolette, cioè assolutamente in grado di mantenere un contenimento anche dell'aspetto dell'aggressività dell'operare in situazioni particolarmente difficili. La caratteristica del collegamento audiofonico attraverso l'apparecchiatura denominata laringofono emerge più volte anche durante l'esame del vicecomandante Fournier. esame del 13 giugno 2007. Vi era poi la funzione tipica del reparto, cioè quella connessa proprio alla propria natura di reparto antisommossa, specificamente addestrato, come dicevo prima, nel caso di specie doveva tale funzione esplicarsi in una messa in sicurezza del luogo da perquisire, prevenendo e contrastando reazioni violente all'operazione. E questo implicava la necessità, come è stato dimostrato, riteniamo, dalla analisi, dalla visione dei filmati, che fosse il reparto di testa a prendere possesso dell'edificio. Un reparto che aveva la responsabilità di assumere il controllo della situazione e che tale controllo ha assunto. L'indicazione di violenze perpetrate da personale in borghese non consente con precisione, come dicevo, l'identificazione del reparto cui appartengono gli operatori responsabili degli atti, né la possibilità di stabilire se fossero appartenenti sempre allo stesso o a diverso reparto. Sappiamo che erano coinvolti in questa operazione un numero consistente di forze di polizia con squadre mobili aggregate alla questura di Genova provenienti da tutta Italia, l'ufficio dello SCO, le Digos, i reparti prevenzione crimine. Mentre le condotte lesive poste in essere da appartenenti al reparto mobile, al nucleo sperimentale del reparto mobile, sono esclusivamente ed immediatamente a questo reparto riferibili e rimandano alla responsabilità della linea di comando internamente strutturata. La mancata identificazione di coloro che fra gli appartenenti al reparto mobile hanno tenuto un comportamento non causalmente inserito nel determinismo delle azioni lesive, neppure sotto la forma della mera agevolazione, o di coloro che non hanno neppure partecipato all'irruzione, sebbene tale partecipazione risulti dagli elenchi trasmessi ufficialmente, imponeva quindi, secondo una valutazione rigorosa che si è ritenuto di fare fin dalla fase processuale delle indagini, il riconoscimento di una situazione di dubbio rilevante. Gli appartenenti al settimo nucleo, bisogna anche dire che hanno assunto anche processualmente una scelta difensiva unitaria, per così dire, un po' da reparto inquadrato. Hanno risposto agli interrogatori solamente il capisquadra, il comandante, il vicecomandante, mentre gli appartenenti al nucleo hanno rifiutato legittimamente, ovviamente come era nel loro diritto, di rispondere all'interrogatorio. È proprio dalle dichiarazioni degli imputati, io facevo riferimento prima anche alla difficoltà di stabilire chi avesse effettivamente partecipato all'operazione fra gli agenti facenti parte di questa forza, e devo ricordare che in fase di indagini sono anche accaduti degli episodi che non dipendevano da omissione o inerzia del pubblico ministero, ma dal mancato riscontro fra gli elenchi trasmessi dagli organi investigativi che dovevano fornire un quadro della situazione e situazioni particolari che non erano rispecchiate in questi elenchi. Qualcuno era stato messo in malattia, altri erano autisti che, secondo quanto concordemente riferito dai capisquadra, avevano l'obbligo di rimanere a fianco al loro mezzo, eppure vediamo che qualcuno ci parla di un autista che comunque è entrato all'interno dell'edificio perché presenta un certificato medico di lesioni. Altri ancora di questi, ricordo l'agente Antei con il certificato medico che riguarda il giorno precedente, forse sono i veri feriti pregressi di questa situazione e non consentivano di avere una ragionevole certezza anche su quanti componenti effettivi avessero in fondo partecipato all'operazione. È invece proprio dalle dichiarazioni degli imputati, comandanti e capisquadra, che si ricavano degli elementi per le contestazioni di responsabilità in relazione alle azioni lesive commesse ai danni degli arrestati. Innanzitutto, da tali dichiarazioni si apprendono le modalità dell'ingresso delle varie squadre, i tempi, i percorsi interni, la linea tenuta nel corso degli interrogatori. Non esita a far assumere al capo squadra, ai vari capi squadra attuali imputati, il ruolo di testimoni di violenze gratuite, descritte anche in termini coloriti, di cui ovviamente non vi è alcun cenno nella relazione ufficiale, la prima del comandante, dottor Cantelini. C'è una sorta di chiamata in correità o in reità, in incertam personam, che riflette peraltro un dato veritiero, che la partecipazione alle violenze commesse fu anche di poliziotti inquadrati in altri reparti, ma sono le informazioni fornite che si presentano in realtà solo parziali e tutte condizionate da quella carità di patria che porta qualcuno dopo 6 anni finalmente ad ammettere quello che fino ad allora non aveva mai riferito. Vediamole un po' nel dettaglio. Il caposquadra Lucaroni è uno di quelli che, per sua stessa dichiarazione, è alla guida di una delle prime squadre a fare irruzione nell'edificio dall'ingresso centrale. Ciò confermato anche dal fatto che due degli uomini della sua squadra riportano lesioni proprio nel corso dell'operazione di sfondamento del portone. Si trova quindi di fronte alla situazione della palestra occupata dalle persone che abbiamo sentito in dibattimento deporre su ciò che è accaduto in quel momento, il gruppo degli spagnoli, il giornalista Pancioli, Guadagnucci, Golsuna, Duman Mesut, Tomelleri Enrico, Scala Roberta, una ventina di persone che non avevano scelto la via della fuga verso i piani superiori e che si erano fermate ad aspettare con le mani alzate in ginocchio. Beh, la situazione che Lucaroni descrive all'ingresso della palestra appartiene forse a un'altra storia. Ciò che molti di questi capisquadra riferiscono, non potendo più a quel punto, dopo aver stilato le relazioni di servizio del 27 di luglio, negare che vi siano stati degli atti di violenza commessi ai danni di molti degli arrestati, è la presenza di personali appartenenti ad altre reparti, che è assolutamente inconciliabile ed impossibile in relazione proprio alle circostanze concrete di quell'ingresso in quel momento. L'altra volta parlai di una possibilità di conta dei caschi, che insomma è un termine brutto, ma insomma rappresenta forse più efficacemente di altre espressioni la circostanza che, se esistevano appartenenti ad altri reparti all'interno di quel gruppo che si affolla sul primo portone d'ingresso, quello che viene sfondato per primo, il portone centrale della scuola, questi sono in misura molto ridotta rispetto al complesso degli operanti, come era giusto che fosse, perché ripeto, il compito del settimo nucleo era quello di entrare per primo per garantire la messa in sicurezza degli ambienti. Impossibile quindi, e ce lo confermano le deposizioni testimoniali delle persone offese, che questi uomini fossero stati preceduti addirittura da personale già presente all'interno, per cui alla fine si arriva ad ipotizzare l'ingresso da entrate laterali o retrostanti che non esistono, perché gli unici portoni che sono stati documentati anche nei successivi accertamenti risultano chiusi con chiavistelli e lucchetto. Ecco quindi che in realtà Lucaroni si trova di fronte a una situazione che è quella che ci viene descritta dalle persone offese, che descrivono dettagliatamente l'ingresso di questi primi agenti che urlano e battono i piedi per terra e cominciano a scagliare mobilia sul primo gruppo, e che è una sorta di segnale o comunque di incitamento per quelli che vengono dopo a seguire lo stesso tipo di comportamento. La situazione dilaga all'interno della palestra con la presenza di almeno una ventina, se non più, di operatori che adottano lo stesso omogeneo comportamento in tutte le parti di quel primo ambiente investito dalla direzione. Quello che invece ci descrive Lucaroni veramente appartiene a un'altra storia. Appartiene a una storia in cui le condotte aggressive sono attribuite ad altri, mentre la descrizione fornita da parte di molte delle persone aggredite parla chiaramente di uniformi che identificano appartenenti al settimo nucleo, gli esiti delle lesioni che sono rappresentative di questa condotta posta in essere, che sono il risultato, il frutto, parlano di molte fratture compatibili con l'uso di uno strumento quale il tonfa, anche impugnato in modo improprio, come ci viene descritto da molti testimoni. Ciò non toglie che in successione alcuni di essi ci parlino anche di personale indossante pettorina che interviene quando già i pestaggi più importanti, più feroci erano cessati, a rincarare in qualche modo la dose. Io prenderei proprio come ricordo, come riferimento, la deposizione estremamente precisa, estremamente chiara del giornalista Guadagnucci. Degli altri capisquadra, alcuni, Compagnone, Cenni, Basili, Fournier, fanno ingresso dal portone principale, altri dal portone laterale di sinistra, che sarà quello che si aprirà una cinquantina di secondi dopo il portone centrale. Anche il comandante Canterini, per sua affermazione, fa ingresso da quest'ultima entrata, trovandosi in una posizione, diciamo, retrostante rispetto alla maggior parte dei suoi uomini, come dice lui, ma che non impedisce che egli possa essere testimone dei fatti che racconta nella sua prima relazione di servizio. Relazione di servizio che verrà successivamente poi modificata, la cui portata sarà in qualche modo modificata dallo stesso imputato Canterini. Fra questa pluralità di descrizioni che ci vengono proposte dagli imputati capisquadra, vi sono alcune che soffrono della stessa incredibilità di quella segnalata per Lucaroni, come ad esempio quella di Compagnone, che entra anche lui dal portone centrale e fa parte del contingente che viene in un secondo momento, ma a distanza di pochi secondi, con il vicecomandante Fournier, che è entrato, nota una persona che lui identifica come persona anziana e che noi abbiamo ritenuto potesse identificarsi in Cestaro, sulla destra, travolto da altri operatori. Cestaro subisce diverse fratture agli arti inferiori e superiori. Ritiene che la palestra sia sufficientemente impegnata, sale fino al terzo piano, dove avrebbe visto un ragazzo steso sanguinante e altri reparti che forse lo stanno percuotendo, avrebbe urlato ferma insieme ad altri operatori e avrebbe notato appunto questi operatori appartenenti sempre ad altri reparti e non al suo accanirsi e picchiare come beve. Ma anche Compagnoni fa una strada che è tracciata da condotte lesive importanti come quelle che avvengono ai danni di Aldiman, di Mirra, E di questi due compagnoni non ci dice niente, eppure sicuramente sono due persone che stavano tentando di fuggire, quindi fra le prime a essere recuperate durante la salita delle scale, perché altrimenti forse avrebbero fatto in tempo a scappare. È muto su questa circostanza, è muto sulla circostanza di altre persone ferite che possono essere presenti al terzo piano, è muto sulla circostanza della situazione di violentissimi pestaggi che vengono posti in essere al primo piano. Ma prendiamo anche Basili, che entra dalla porta centrale, anche lui secondo contingente guidato da Fournier, fa ingresso, secondo quello che afferma lui in interrogatorio, fra gli ultimi, cioè dopo una trentina di operatori che sono già entrati. Si limiterebbe a liberare l'ingresso da mobilia che lo ingombrava, che è una circostanza un po' particolare durante un'operazione che vede invece l'esigenza di assicurare al più presto possibile la bonifica e la messa in sicurezza dell'edificio, soprattutto se entra fra gli ultimi, insomma, quindi se si può immaginare che liberare l'ingresso possa avere un senso forse per i primi e non per gli ultimi. C'è già una descrizione di quello che avviene in palestra, con la descrizione di colluttazioni con facinorosi che vengono ingaggiate anche in superiorità numerica, con divincolamenti e resistenze all'arresto e colluttazioni anche al primo piano, oltre a vedere qualche ragazzo ferito e macchie di sangue. Vede operatori che mobilizzano e ammanettano al piano palestra, colluttazioni che sono assolutamente incompatibili anche queste con la scena che ci viene descritta e che riteniamo sia la scena attendibile da tutti i testimoni della palestra, proprio per la concordanza di particolari fra persone che non si conoscono, che non parlano la stessa lingua, sulle dinamiche di questo ingresso in palestra. Quali colluttazioni sono avvenute lì? Quali atti di resistenza? Nessuno. C'era gente che aveva paura e che si era messa in posizione di resa, non avrebbe avuto senso alcuna resistenza in quell'ambiente da parte di 20 persone di fronte a un contingente di questo tipo e che si presenta con questa modalità appena entrato. Ma Basili anche non può rinunciare a descrivere una dinamica che non esiste, che forse lo vede coinvolto in prima persona proprio nella messa in sicurezza di quel piano. Basili ci descrive anche una scena al primo piano che non coincide nemmeno con quello che ci racconta Fournier, dove Fournier non sembra essere presente perché non vede nessuno sdraiato al primo piano, sente l'ordine di Fournier per microfono. Pur essendosi fermato al primo piano, come lui afferma, parla anche lui di una polvere di un estintore che dovrebbe essere, secondo i racconti di altri suoi colleghi, stato azionato al terzo piano. In realtà noi abbiamo le evidenze che l'estintore è stato utilizzato al quarto piano dell'edificio. E di questo ho già parlato la scorsa udienza. Chiede lui a Fournier via radio ausilio di personale medico, conferma di aver avuto un'autonomia decisionale come sottufficiale, tanto che non ritiene di andare ad inquadrarsi, ma per iniziativa propria esce dall'edificio, secondo quanto lui narra, per verificare la situazione di eventuali manifestanti all'esterno dell'istituto che potrebbero creare rischio. Fornisce un quadro assolutamente smentito dai racconti delle persone offese di quanto verificatosi, ma incompatibile anche con il racconto di molti colleghi, in primis del suo vicecomandante, del suo comandante. Così anche l'ispettore Cenni, che entra anche lui dal portone centrale e che è alle dipendenze di Fournier, che è nella colonna inquadrata da Fournier, vede appena entra nel portone centrale, nel giro di quei pochi secondi che servono per tutte le squadre che sono lì ad entrare in palestra, anche lì situazione già assicurata, operatori in borghese che sono presenti, tutti fanno un riferimento, Basili, Cenni, ma molti altri, a operatori in borghese che quando commettono, sono visti commettere violenze, indossano una kefia. Questo è una nota ricorrente nel racconto dei capisquadra. Anche lui va verso il secondo piano e nulla ci dice di quello che succede sulle scale, sulla rampa fra il primo e il secondo piano ad Aldiman e a Mirra. Al secondo piano vede persone a terra controllate e al muro sempre controllate da personale indossante pettorina. Si preoccupa dei suoi feriti, Travascio, Tarallo, Pace, che nella sua relazione di servizio sono riportati come feriti nel corso dell'irruzione per azioni, per condotte poste in essere da manifestanti, ma chiarirà nell'interrogatorio che anche quello che lui descrive come il ferimento di Pace colpito da un oggetto al piede mentre sale le scale è un racconto del relato al quale lui non ha assistito. Sottolineo che Travascio, Tarallo e Pace non sono nemmeno assistiti dai referti, per quanto significativi possano essere ritenuti, che assistono gli altri, il cui gruppo fu prodotto dal comandante Canterini e dentro cui ci sono anche referti che non riguardano ovviamente per stessa missione di alcuni che hanno deposto l'azione all'interno dell'edificio. Zaccaria, forse sulle dichiarazioni di Zaccaria mi ero già in parte soffermato per far constatare alcune note di incongruenza rispetto a situazioni che derivano proprio da delle incoerenze logiche interne. Zaccaria entra lateralmente dal lato da cui entra anche il comandante Canterini, anche lui giunge al seguito di Fournier, punta direttamente in palestra perché nota questo vecchietto in panico, che è lo stesso forse di cui ci aveva già parlato Compagnone, e si assicura che non gli sia successo niente. Se il vecchietto è cestaro, purtroppo non è vero che non gli è successo niente. Descrive delle colluttazioni sulle scale che a questo punto non si sa da chi sono state poste in essere, visto che entra in un secondo momento rispetto a molti capisquadra che hanno impegnato già il portone centrale e che hanno riferito di essere saliti direttamente su agli altri piani. Anche lui dovrebbe incontrare Aldiman e Mirra per terra, quantomeno sanguinanti, e nulla ci dice di questo. Ma soprattutto ha un'incoerenza totale rispetto alle dichiarazioni di Fournier per quello che descrive essere avvenuto al primo piano, dove lui dice di aver visto colluttazioni, gente che si menava, questa è l'espressione che usa, che cadono per terra, si rialzano, tentano di aggredire poliziotti, fra manifestanti e appartenenti sempre ad altri reparti, in contrasto totale con la descrizione che viene fatta da Fournier quando gli viene chiesto di indicare se ha visto Fournier o lo ha sentito. Lui specifica di non averlo visto lì su quel piano, ma specifica che questo è il primo piano, il primo che lui riesce a raggiungere dopo la rampa di scala, in contrasto anche con le dichiarazioni che rende Tucci. Ancora Le Doti, che entra dal portone laterale sempre e al seguito però questa volta della prima colonna del dottor Canterini, che fra l'altro è l'unico che riferisce di aver avuto degli scontri con persone che poi ha consegnato al personale in borghese, quindi persone identificabili, isolabili rispetto al contesto, imputabili di specifici atti di resistenza, ma così non è avvenuto. E che si mette, salendo al terzo piano, a protezione di una ragazza che potrebbe identificarsi nella Bartesaghi Gallo-Sara, che riferisce però ad un piano diverso, di avere a un certo punto, dopo essere stata percossa e dopo che veniva percosso anche il suo fidanzato, il suo amico Bertola Matteo, che uno dei poliziotti a un certo punto l'ha presa e l'ha portata giù quasi a protezione, dicendo agli altri suoi colleghi di smettere di picchiare, Ledotti la riferisce in modo un po' diverso, nel senso che dice che in quel momento la ragazza non viene colpita da nessuno e che l'aggressione invece avviene mentre lui la sta conducendo sulle scale, per cui si prenderebbe anche lui delle manganellate da parte di un ignoto operatore che indossa la kefia, anche lui, e comunque non appartenente al settimo nucleo. Ma anche Ledotti ci riferisce di questo episodio, ma se è vero che ha assistito lui la Bartesaghi Gallo Sara, che si trovava al quarto piano, dovrebbe aver visto ben più di quello che descrive sulle persone che sono ferite e che vengono anche trascinate, come la Zulche dal quarto al terzo piano, come i colleghi che dovrebbero essere visti dalle doti operare anche a quei piani, e i feriti Martensen, Provenzano, Primosi, Wiggers, Baro, che ha un'importante frattura cranica proprio ai piani superiori. Nulla di tutto questo, c'è solo l'episodio della ragazza. Stranieri entra dal portone laterale, anche lui a seguito di Fournier, sfonda con l'aiuto di Ledotti, vede delle colluttazioni anche lui in palestra fra personale e manifestanti con strattonamenti. Ecco, Stranieri riferisce della presenza anche di suoi colleghi del nucleo, ma senza uso di manganelli, cioè si tratta di strattonamento reciproco fra i suoi colleghi e chi era in palestra. Anche qui io mi riporto a quella che è stata una ricostruzione, che ritengo assolutamente più attendibile, di questi racconti, che fra loro non si riscontrano nemmeno, nel senso che entrano in contraddizione, di ciò che è avvenuto in palestra. Chi strattonava chi e chi ha causato le fratture che noi troviamo refertate ai danni di chi era in palestra. Va ai piani superiori, Stranieri, entra nei bagni, tira fuori una ragazza, controlla aule, ma al primo piano, dove lui afferma di aver eseguito questa azione, non vede i feriti che ci raccontano invece anche gli altri, come Fournier, e che ci sono. Sente l'ordine di Fournier in quel momento, mentre sta salendo verso il secondo piano, controlla anche lì i bagni, e lì Stranieri racconta di essersi messo a difesa di un occupante sdraiato e colpito da altro personale. Contrasta non solo con Fournier per quanto concerne la situazione vista al primo piano. Al secondo piano non vede l'episodio di Nucera, ma questo è comprensibile perché l'episodio di Nucera a nostro avviso non è mai accaduto, ma non vede manco però gli episodi di pestaggio che si verificano al secondo piano, oltre al ragazzo di cui si mette a protezione, la Doherty, Mott, Galloway. Non sente neanche urlare il famoso basta basta da parte di Fournier. Tucci è un altro caposquadro che entra dalla portone laterale, va al secondo piano, controlla le aule, al terzo riferisce dell'episodio dell'estintore, di pestaggi da parte di personale di altro reparto nei confronti di manifestanti, idem al quarto piano, sente nell'auricolare una richiesta di un agente Piccardi per un ferito che si trova in uno degli ambienti della scuola, vede un collega che trascina una ragazza per i capelli picchiandola con il manganello sul terzo piano, appartenente ad altro reparto. Vede anche lui le doti in protezione di una ragazza, va da Fournier e lo aiuta per quanto serve a quel punto al primo piano. Anche lui, ripeto, non nulla dice sul numero di feriti che ci sono, che devono essere visibili secondo le descrizioni che ci sono state fatte, che sono a quei piani, al secondo, al terzo. Non sembra intervenire nemmeno nei confronti dell'operatore che sta trascinando la ragazza per i capelli da un piano all'altro, e si limita a fare un generico controllo delle auto. Questi sono i racconti dei capisquadra. Sono connotati tutti, come abbiamo visto, ma in epoca successiva ormai alla situazione che si è resa manifesta con il bilancio di feriti e il primo allarme dell'opinione pubblica su quanto può essere successo all'interno della scuola. Sono tutte dichiarazioni conformi sostanzialmente a quanto elaborato in queste relazioni di servizio che il dottor Canterini tenterà anche di produrre all'ispettore ministeriale, che da questi verranno rifiutate per motivazioni che sono abbastanza comprensibili, ma che verranno alla fine prodotte all'autorità giudiziaria. La nota comune che connota queste descrizioni è la precedenza di tutti gli altri operatori sul settimo nucleo. Sostanzialmente il settimo nucleo avrebbe fallito il suo compito principale, cioè di entrare e mettere in sicurezza l'edificio, perché l'avrebbero fatto altri. L'assistenza a episodi di violenza ingiustificata, ma senza alcun obiettivo riscontro, quella sera, quando questi sottufficiali, comunque ufficiali di PG, avrebbero dovuto a qualcuno riferire quanto visto, soprattutto in funzione anche delle conseguenze che questa operazione aveva per le persone che verranno di lì a poco arrestate, e invece non se ne riferisce a nessuno. Eppure tutto il reparto, tutti i capisquadra stanno un apprezzabile lasso di tempo inquadrati nel cortile, hanno modo di vedere i loro comandanti, restano fino al termine dell'operazione, poi se ne tornano ai loro alloggiamenti, ma c'è ancora tempo per fare referti medici durante la notte, quindi non è che non ci siano occasioni di scambio, di relazioni, possibilità di avviso dei propri superiori su quanto visto all'interno. Certamente su tutte spicca la vicenda anche di quanto ci viene riferito dal dottor Fournier, perché oltre a essere connotata appunto da questa progressione nella decisione di riferire i fatti come da lui visti, appresi, c'è anche il dato da evidenziare, questo sotto il profilo strettamente processuale, che alla fine la versione di Fournier sceglie di adeguarsi alla versione di molti dei capisquadra. Cioè ci sono dei pestaggi che io all'inizio ho detto di non aver visto, riferendo di aver visto soltanto feriti già per terra, ma sono posti in essere da altri, non sono gli appartenenti al mio reparto. Quanto questa versione sia incompatibile, come tutte quelle che ho letto e ricordato finora, rispetto alla dinamica degli eventi e alle posizioni assunte dal reparto, che sicuramente non è stato scalzato da alcuno, che sicuramente ha agito anche con altri appartenenti ad altri reparti, ma non scalzato da questi, e bastano i filmati a farci vedere chi passa dalle finestre dei vari piani. Certo, c'è gente in pettorina, c'è gente in borghese, ma si vede anche qualche cintura bianca, ma ci sono sempre appartenenti al settimo nucleo. Quanto sia incompatibile questa versione rispetto anche all'ultima, quanto sia incompatibile la realtà dei fatti come l'ho descritta adesso rispetto anche all'ultima versione resa da Fournier, è credo sotto gli occhi di tutti. In realtà ciascuno di loro deve necessariamente tacere il proprio coinvolgimento in questi pestaggi, o comunque il coinvolgimento di appartenenti alle proprie squadre e al proprio nucleo, rispetto ai quali esisteva l'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo in atto. Non conniventi, concorrenti, perché l'articolo 55 del codice di rito impone a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, che siano pubblici ufficiali e ufficiali di polizia giudiziaria o agenti di polizia giudiziaria, di interrompere il compimento di reati. E quando si riferisce di pestaggi violenti e ingiustificati ai danni di persone ormai ridotte all'impotenza, quindi non necessitati, si sta riferendo di un reato. Quello che esiste a livello di patrimonio giurisprudenziale sulle varie possibilità, ipotesi di concorso, su come il concorso di persone nel reato si atteggia nella realtà concreta, nelle sue diverse dimensioni, come partecipazione materiale o come invece partecipazione morale, nelle forme dell'istigazione, del rafforzamento, della determinazione, dell'agevolazione, non sto certo adesso a ricordarlo, che lo do per implicito, ma certamente noi dobbiamo tenere presente che qui ci troviamo di fronte a una situazione che ha in sé molteplici aspetti, non solo di rafforzamento della condotta degli appartenenti alla propria squadra attraverso quelle condotte e quei comportamenti che ho descritto e che sono stati tenuti uniformemente in tutti i luoghi interessati da queste azioni lesive e che riguardano anche il proferire minacce, insulti durante i pestaggi, ma anche dal fatto che ciascuno di essi si è trovato proprio nelle situazioni, nei luoghi, nei piani e negli ambienti che risultano tutti interessati da questo tipo di azioni lesive, ed è impossibile che non abbiano concorso a determinarle anche nella forma dell'agevolazione morale o comunque dell'omissione dell'impedimento dell'evento. La chiave di lettura degli imputati su questi episodi non può che essere il rimando a una sorta di mistero, e molti in effetti, soprattutto quelli che provengono dalla destra dell'edificio, quindi fanno parte della colonna di Fournier, accennano anche a situazioni che non risultano riscontrate nemmeno dallo stesso racconto del vice comandante sull'avvicinamento all'edificio, nemmeno dal racconto di altri che hanno fatto parte di quella colonna, come lo scout di quella stessa colonna, sulla visione di battaglioni inquadrati, vestiti di nero, che ordinatamente e con passo militare abbandonano l'edificio poco prima che arrivino le forze di polizia. Bisogna quindi ammantare un po' di mistero una vicenda che invece non ha veramente poco di misterioso nella dinamica e nella sua attuazione. Bisogna dire che dentro c'era qualcun altro che era entrato prima di loro, non si sa da dove, ma non è importante. È una legittima ricostruzione difensiva, ma se lo dobbiamo prendere come un alibi, dobbiamo dire che quest'alibi ha fallito. Ha fallito perché la realtà lo smentisce. Le deposizioni delle persone offese descrivono una lunga serie di pestaggi. Al primo piano viene descritto un percorso che viene fatto lungo il corridoio. Qualcuno dei capisquadra, che riferisce più nel dettaglio di ciò che è fatto al primo piano, cioè chi ha controllato le aule e si è poi spinto ai piani superiori senza trovare niente, i bagni, ha percorso questo corridoio, ma sembra un altro corridoio di un altro palazzo. Alla fine quindi anche il vicecomandante Fournier si allinea su questa versione della precedenza di altri reparti, del loro scollegamento rispetto all'azione del settimo nucleo, di una loro sorta di ubiquità in tutti i luoghi in cui vengono commesse lesioni, con il piccolo dettaglio che su Fournier c'è la descrizione appunto della sua del suo intento finale di interrompere questa azione che andava avanti da diversi minuti attraverso il basta, l'urlo del basta basta e il togliersi il casco. Questo è un punto che sembra quasi un po' il punto zero di questa situazione, a partire dal quale in avanti e indietro si possono ricostruire, forse fare anche calcoli di tempo su quello che possono darci la dimensione di quello che è successo. Perché? Perché questa circostanza è riscontrata anche dalle deposizioni di altri, dalle deposizioni dei testimoni che hanno visto ciò che accadeva e che hanno specificato, alcuni di essi, che non è bastato un primo grido, un solo grido, c'è voluto qualcosa prima che gli uomini smettessero. E che valore possiamo dare allora anche alle circostanze di cui avevo parlato potevano concretizzare un dubbio per i semplici agenti o appartenenti ad altre reparti di aver in qualche modo adottato scelte di non partecipazione, di non rafforzamento dell'intento altrui? Che valore possiamo dare qualora si ritenesse provata la circostanza che, ad esempio, le doti abbia a un certo punto ritenuto di accompagnare, di assistere, di proteggere una ragazza vista spaventata e indifesa al terzo piano o al quarto piano? Più o meno lo stesso valore che possiamo dare al basta basta di Fournier, cioè una situazione che vorrebbe essere in qualche modo di cessazione della violenza che era in corso e a cui si è partecipato e che giunge tardivamente rispetto a ciò che si è già prodotto. E la giurisprudenza su questo è stata anche molto severa ultimamente, a ritenere che la desistenza o il recesso attivo, per essere efficace, deve determinare una reversione degli effetti del reato. Cosa che al momento in cui interviene, al momento in cui intervengono quei tipi di condotte, non è più possibile. Non basta la semplice interruzione dell'azione criminosa da parte del partecipe perché si abbia una vera desistenza. Bisogna annullare il contributo dato alla realizzazione collettiva in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte. Questa non è la situazione di queste due persone, questa è una situazione in cui forse probabilmente chiunque ne avrebbe avuto abbastanza, era troppo per tutti, e qualcuno alla fine per fortuna è stato risparmiato. La professionalità del settimo nucleo è stata richiamata come un elemento che di per sé dovrebbe indurre ad escludere le azioni così brutali avvenute nell'edificio e o comunque che esse possano essere attribuite ai suoi appartenenti. Qualcuno ha sottolineato che la gravità dei colpi inferti e la loro violenza descritti dalle persone offese non sarebbero compatibili con l'utilizzo, specie se improprio, del manganello tipo tonfa, in uso esclusivo al settimo nucleo. Si è sostenuto che questo strumento, che ha la forma che ormai abbiamo conosciuto, imparato tutti quanti, se impropriamente impugnato a mo' di martello, causa danni rilevanti, superiori rispetto a quelli che sarebbero stati sofferti dalle persone offese, che pure, devo dire, riportano numerose fratture. Il vice comandante Fournier ci specifica che il manganello non rompe le ossa, il tonfa sì, ed infatti noi ossa rotte ne abbiamo. A parte il fatto che molti dei pestaggi delle persone offese sono descritti anche con l'uso di altri mezzi, come calci, pugni, colpi comunque inferti. Certamente questo non toglie che vi sia stata una partecipazione anche di altri reparti e di appartenenti ad altri comparti, come ho già più volte affermato, che non elide però il contributo causale a livello di concorso anche con quegli operatori ignoti del settimo nucleo, che aveva la direzione, il comando dell'operazione di messa in sicurezza ed era di questo responsabile e di questo si è occupato, e per questo motivo ha preso possesso dell'edificio con un'operatività militare assolutamente compatibile e congrua rispetto alla sua organizzazione. In 5 minuti, come hanno detto tutti, in 5 minuti. Pochi minuti, 5 minuti per il valore relativo che hanno nel riferimento mnemonico che se ne può fare da parte di una persona che ha partecipato a queste situazioni. 5 minuti possono essere un'eternità per chi subisce quel tipo di lesioni, possono essere molto poco se rapportate alle dimensioni dell'edificio e alla necessità di occuparlo interamente dai piani superiori al piano inferiore, sono però già un tempo adeguato e congruo alla tecnica operativa di un reparto che deve procedere con celerità, senza esitazione, con determinazione a fare quello per cui è deputato. Fournier ce l'ha anche detto, si aspettavano di trovare pericolosi terroristi e lui ha espressamente riferito, ricordo, di essere entrato urlando per questo motivo. Però tutte le considerazioni che sono state fatte sull'uso corretto del tonfa e sull'impossibilità che questo mezzo possa essere utilizzato per causare lesioni fanno parte della sfera del dover essere. In realtà noi abbiamo evidenze, l'abbiamo detto più volte, riteniamo dimostrato che il tonfa sia stato utilizzato in quel modo. Non fosse altro, oltre alle descrizioni precise e attendibili di molte delle persone offese, anche perché abbiamo visto che è documentato che il tonfa possa essere utilizzato nel modo che è stato descritto dalle persone offese, anche da filmati e fotografie che ritraggono l'impiego di questo mezzo in altri contesti. E non fosse altro anche perché, anche se a distanza di tempo, quindi con tutti i limiti del caso, persino gli accertamenti scientifici svolti da Rilsa hanno rinvenuto tracce di sangue proprio sull'impugnatura di uno di questi tonfi. Sullo stesso piano la presenza di un reparto che è addestrato, numericamente consistente, se adeguatamente diretto, avrebbe dovuto consentire di prendere, come ho già detto rapidamente, come è stato il controllo dell'operazione, anche per far fronte e per mettere in sicurezza in tutti i sensi l'edificio e i suoi occupanti alle intemperanze di colleghi di altri reparti. Da questa analisi, che troverà poi una compiuta argomentazione più diffusa, meno sintetica di quella che in questo momento sto facendo, deriva ciò che abbiamo ritenuto e che continuiamo a ritenere provato, la conseguenza che gli imputati che sono appartenenti al settimo nucleo, al comando del dottor Canterini, e il comandante stesso siano da considerarsi a pieno titolo responsabili delle azioni lesive condotte ai danni degli occupanti della scuola. Per quanto non siano acquisite delle prove che consentano di attribuire la diretta partecipazione dei singoli a specifici episodi, la responsabilità a titolo di concorso con gli autori materiali è sostenibile considerando le modalità dell'azione. Con diversa posizione gerarchica hanno guidato e condotto la carica e l'irruzione nell'edificio, constatando direttamente, contrariamente a quanto affermano alcuni di essi, l'inesistenza di una condotta di resistenza posta in essere nel momento in cui sono entrati all'interno, e al contrario invece un'aggressione immotivata e indiscriminata con carattere di brutalità perpetrata dagli uomini del loro reparto e anche da appartenenti ad altro personale. Per il ruolo di comando e di controllo di vestito, la loro mera presenza è stata in grado di, anche di rafforzare e consolidare l'azione in corso da parte dei sottoposti. Nella consapevolezza della contemporanea condotta lesiva posta in essere da altri, di cui si forniva ulteriore contributo, la compattezza e l'unità del reparto sono rese ancora più efficaci dal collegamento audiofonico di cui erano dotati gli imputati. E queste circostanze concrete consentono di considerare l'azione collettiva come un'azione di gruppo, reciprocamente indipendente, tanto più che le squadre si recano nei vari piani dell'edificio, secondo le dichiarazioni degli interessati, ognuno dei quali ha chiarito il percorso che avrebbe effettuato. Quelli che agiscono in posizione avanzata, confidando sulla forza e sul contributo dei colleghi che seguono e viceversa. L'intervento del dottor Fournier, abbiamo chiarito che è un intervento tardivo rispetto alle azioni già perpetrate, non è in nessun caso espressivo di una dissociazione o di una repressione degli abusi in corso, così come anche per l'intervento del caposquadra Ledoti. Alla contestazione in termini di concorso si è aggiunta anche come contestazione ulteriore la responsabilità delle lesioni per la condotta omissiva ex articolo 40. Non v'è dubbio che ciascuno degli imputati possa essere ritenuto in posizione di garanzia, e non sto qui a ricordare una giurisprudenza piuttosto risalente anche, ma mai messa in discussione, sulla posizione del pubblico ufficiale che si trova di fronte alla commissione del reato. Posizione quindi di garanzia rispetto alle condotte poste in essere dagli appartenenti al reparto e quindi l'esistenza di un dovere giuridico di vigilare sul comportamento dei sottoposti. Qui non stiamo parlando di situazioni in cui il responsabile o il comandante occupa uno spazio diverso e ha modalità di conoscenza del fatto indirette. Qui stiamo parlando di un contesto operativo in cui sono tutti insieme e tutti insieme caricano per entrare nell'edificio e tutti insieme mettono in sicurezza questo edificio. Il controllo da effettuare, fra l'altro, risultava particolarmente pregnante nel contesto operativo proprio perché ciascuno di loro, a vario titolo, condivideva degli imputati, ovviamente, le responsabilità di comando concretamente, efficacemente esercitabile anche attraverso il collegamento audiofonico in presenza dell'azione. Non si può, a nostro avviso, mettere in discussione questo criterio e la risultanza dei fatti che ne sono emersi in dibattimento. Questo è il quadro complessivo che riguarda le ipotesi di responsabilità che sono state ritenute a carico degli imputati chiamati a risponderne a titolo di capisquadra o comunque di posizioni sovraordinate rispetto agli appartenenti al settimo numero, seguendo quei criteri che abbiamo ritenuto essere più rigorosi, consapevoli anche che sarebbe stato forse per noi una soluzione più vicina alla dimensione di queste azioni lesive riuscire ad avere, a ottenere dei riscontri probatori anche su singoli, su individualità specifiche in relazione a specifici episodi, ma ho spiegato quali sono stati i criteri che hanno orientato la nostra azione, la nostra scelta nel vagliare le responsabilità, che ritengo ancora una volta di dire sono stati rigorosamente orientati alla verifica effettiva della fondatezza degli elementi di prova che venivano acquisiti. A questo punto anche mi rimane da terminare il discorso che riguarda invece l'individuazione di responsabilità per l'episodio dell'irruzione all'interno della scuola Pascoli. Del fatto ho già fornito una sintetica ricostruzione sulla base degli elementi istruttori dibattimentali. È una vicenda che ha dei legami funzionali, abbiamo ritenuto di individuare, con la vicenda della scuola Diaz, anche per gli esiti concreti, materiali, che comporterà con l'effettiva acquisizione di oggetti o reperti, in parte confluiti poi nel compendio probatorio asseritamente acquisito presso la scuola Diaz Pertini. È una vicenda che a un certo punto è cessata per l'intervento di personalità politiche, di rappresentanti del Genoa Social Forum, e per l'impossibilità forse di gestirla anche rispetto alla situazione che si andava configurando, anche complessivamente considerata, quindi con la presenza di parecchie persone all'interno dell'edificio, con l'impossibilità di portare a compimento un'azione del genere, anche in mancanza di titoli che la legittimassero e di presupposti in base alle normative di legge che consentono interventi presso edifici e dimore private. La introduzione che si è asserita essere avvenuta per errore da parte dei due imputati che sono chiamati a rispondere di questa azione si è tuttavia protratta nel tempo, è durata una mezz'oretta, forse 40 minuti, ha consentito l'acquisizione di materiale. L'errore non ha impedito di approfittare dell'occasione ed è per questo che si è ritenuto di contestare non solo la perquisizione arbitraria ma anche la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, articolo 615. La posizione degli imputati di questa condotta appare differenziata. Per quanto riguarda il dottor Gava, egli all'esito delle indagini svolte sul personale che aveva fatto ingresso, tenuto conto di quanto dichiarato anche in sede di interrogatorio e nella relazione di servizio che è stata acquisita agli atti, era certamente all'interno di quell'edificio il funzionario più alto in grado intervenuto. Ha confermato nell'interrogatorio del 13 febbraio del 2002 la relazione di servizio, ha ulteriormente precisato di aver prima dell'operazione partecipato a un incontro in questura nel quale si era parlato di eseguire una perquisizione ai sensi del 41 nel complesso scolastico, senza che venisse precisato presso quale edificio. Ha confermato di essere giunto al seguito del dottor Dominici, dirigente della mobile, convinto della praticità dei luoghi di questo funzionario, di aver visto che Dominici si fermava in prossimità di un cancello che consentiva l'accesso in un cortile sul retro della scuola Pascoli. Sappiamo che quando giunge questa situazione c'è già in corso l'ingresso all'interno della scuola di Aspertini e questa è una circostanza che ci consente, che va assolutamente in contrasto con l'ipotesi dello scambio degli edifici. Conferma l'imputato Gala di essere entrato nel cortile e poi nella scuola, seguito dagli uomini della squadra mobile di Nuoro di Roma, che nella scuola, dice Gala, entrò anche il reparto prevenzione crimine, che però non era ai suoi ordini ma agli ordini del collega Fabrocini, di essersi accorto quasi subito, a suo dire, di essere incorso in un errore, in quanto non si trattava dell'edificio da perquisire, ma di altro edificio. Gala riferisce di aver dato incarico alla Picella, all'ispettore Picella della squadra mobile di Genova, e al sovrintendente Sascaro di contattare il dottor Dominici per avere indicazioni sul da farsi, di essere salito ai piani per accertarsi della situazione, di non aver dato disposizione di eseguire alcuna perquisizione, ma solo di mettere in sicurezza i presenti, quindi di aver visto che il personale faceva uscire tutti gli occupanti dalle aule, che li schierava nel corridoio, di non aver impartito alcun ordine in questo senso, ma di non aver nemmeno ritenuto opportuno intervenire, perché quanto avveniva, a suo dire, era necessario alla messa in sicurezza dell'edificio, di non essersi avveduto del divieto di far uso dei cellulari, che risulta da dichiarazioni testimoniali e anche dalla documentazione registrata, né dell'apprensione di cose da parte della polizia, e di non sapere nulla della distruzione dei computer. Gala sarebbe poi stato raggiunto da Picella dopo quella richiesta di informazioni sulla operatività, sul da farsi. A Picella gli avrebbe riferito che Dominici aveva dato ordine di lasciare la scuola e subito dopo sarebbero venuti anche Sascaro e il vicequestore Ferri, che confermava lo stesso ordine. In quel momento sopraggiungeva anche l'onorevole Mascia, che si lamentava della condotta della polizia. Quindi, secondo l'imputato, l'ingresso sarebbe avvenuto per un errore e nessuna perquisizione sarebbe stata eseguita, ma solo un sommario controllo o anche un'operazione di messa in sicurezza. La versione riecheggia un pochino anche il comunicato del questore al capo della polizia e le dichiarazioni sul tema che sono state rese da altri imputati come Mortola. C'era una sorta di esigenza alla base di questa messa in sicurezza, che veniva ravvisata nella necessità di prevenire da parte degli occupanti della scuola Pascoli una qualche condotta di ostacolamento dell'operazione che era in corso presso l'edificio di fronte. Ecco, qui la versione dell'imputato contrasta anche in questo caso con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Se era un semplice controllo, una semplice messa in sicurezza, non si capisce il perché delle modalità che risultano documentate anche nella registrazione fonica, nella diretta di Radio Gap, lo spegnimento della radio, mettersi tutti a terra, faccia al muro, in ginocchia, fuori delle aule, e nel frattempo personale di polizia che rovista all'interno di molte di queste aule, vengono prelevati degli oggetti, vengono spaccati dei computer, prelevati componenti interni di questi computer. Tutta questa ricostruzione, che però risulta riscontrata non solo dalle dichiarazioni di molti testimoni, ma anche dalle immagini che noi vediamo, che documentano in varie fasi di questa situazione ciò che è avvenuto, e la dinamica, anche qui mi riporto a quanto già ho descritto sulla ricostruzione del fatto, ma anche qui da tener conto, la dinamica dell'ingresso, che essendo un ingresso da parte di forze di polizia e dovendo corrispondere a criteri di operatività ed efficienza, non può che essere un ingresso contestuale, avvenuto in maniera rapida, veloce, quindi con l'immediata messa in sicurezza e con l'immediato compimento delle condotte che vengono descritte da coloro che sono all'interno, e contrasta con questa sorta di passeggiata che sembra emergere invece dal racconto dell'imputato e dai testimoni che ci sono venuti a descrivere questo ingresso. Non è quindi credibile la versione fornita né sulle ragioni, né sulle modalità, né su ciò che, cosa, che è successo all'interno. Gava era certamente l'uomo che aveva responsabilità di comando di quel nucleo, e questo lo conferma, a parte la sua dichiarazione, anche ciò che ci hanno riferito i testimoni indicati dalle difese sul riferimento di Gava per tutti, non solo per la squadra mobile di Nuoro, ma anche per gli appartenenti alla squadra mobile di Roma, e anche per gli operanti della squadra mobile di Genova, Picella e Sasca. Ancora per ammissione dell'imputato, l'onorevole Mascia, che cercava il dirigente delle operazioni per fargli le sue rimostranze, viene condotta da Gava, da lui, non da altri. Non ha quindi alcun valore la dichiarazione che egli avrebbe comandato soltanto il personale appartenente alla squadra mobile di Nuoro. Egli stesso ammette che con lui entra personale appartenente ad altre reparti, ma che ha lui come riferimento per grado, per posizione e anche per funzione. E allora, se questo è, anche sull'aspetto che riguarda il reato che si è ritenuto di contestare sotto il profilo della violenza privata, lo stesso imputato ammette di aver dato disposizione di mettere in sicurezza la scuola e di aver visto, senza intervenire, che il personale obbligava gli occupanti a uscire dalle aule e a mettersi nelle posizioni che sono state descritte da tutti. Questo pur nella consapevolezza che una modalità del genere andava ben oltre una messa in sicurezza che comunque sarebbe stata così illegittima, perché non è che si mette in sicurezza un edificio se non ci sono delle ragioni concrete e legate a un pericolo imminente o comunque a un presupposto che non esisteva, che era quello della ricerca delle armi, la messa in sicurezza della Diaz perché esisteva una perquisizione ex 41. Quindi consentire agli operatori di svolgere una perquisizione. Allora, se messa in sicurezza c'è stata anche lo svolgimento di attività di perquisizione, perché altrimenti messa in sicurezza rispetto a cosa? Allora Gava vede le modalità, vede la gente in ginocchio, faccia al muro, sdraiata per terra. Noi abbiamo la cassetta, la registrazione di questo ingresso, e fra quelle voci ci deve essere anche la sua, con modalità che non sono giustificate da nulla. Solo in un secondo tempo alle persone verrà consentito di assumere, quelle soprattutto che erano state costrette ad assumere posizioni anche un po' più umilianti, cioè in ginocchio, sdraiati per terra, di mettersi seduti ai lati del corridoio, e così verranno immortalati dall'intervento delle telecamere. Sull'episodio che è stato configurato come danneggiamento e peculato in relazione anche alla distruzione dei computer svoltasi al primo piano presso l'edificio del Genoa Legal Forum, l'imputato ha sempre negato non solo di aver ordinato l'intervento, ma anche di averne avuto qualsiasi contezza. Anche qui la valutazione delle complessive emergenze, non solo istruttorie in fase di indagine, ma soprattutto dibattimentali, e le considerazioni logiche che si possono fare su questo punto conducono a una conclusione contraria. Le caratteristiche dell'azione, che è consistita nell'entrare in un'aula brandendo manganelli, urlando, ordinando a tutti i presenti di sdraiarsi a terra, faccia in giù, spaccando, scaraventando a terra gli oggetti, aprendo i computer e prelevandone alcune parti, inducono a pensare a una vera e propria condotta delittuosa di un'evidenza tale da non poter sfuggire alla valutazione di alcuno, non solo degli esecutori materiali, ma anche di non poter sfuggire anche all'attenzione, se non altro per il fracasso che è stato provocato da queste e per gli effetti visibili anche a chi era entrato all'interno dell'edificio composizione di comando. L'apprensione di questi oggetti, di materiale informatico, comunque sottratto dall'interno dei computer, rende fra l'altro incompatibile la spiegazione di una condotta del genere con un episodio impulsivo, come un episodio che non trova alla sua base delle indicazioni che devono essere state date. Ricordiamo che alcuni ci hanno riferito che in quel luogo venivano raccolte denunce, elementi documentali che venivano ritenuti prova di presunte violenze da parte della polizia, o c'è anche la circostanza dell'intervento descritto da operatori al momento in cui ci si rende conto che c'è qualcuno che sta filmando quello che avviene nella scuola di fronte, che anche in questo caso dà luogo all'ingresso in scuola e all'apprensione di oggetti che sono ricollegati a questa attività. Sembra quindi del tutto inverosimile, assolutamente illogico, che questa azione posta in essere nell'ufficio legale possa essere frutto di un'autonoma, improvvisa, imprevedibile iniziativa di alcuni componenti di un reparto. Perché mai 5 o 6 semplici agenti della Polizia di Stato avrebbero deciso di porre in essere una condotta così palesemente priva di qualsiasi, fra l'altro, vantaggio personale per gli stessi esecutori, al solo scopo di commettere reati e di danneggiare un gruppo di legali che neanche conoscevano? Quello che è accaduto e che è imputabile a un gruppo non identificato di operatori, ma di cui ci vengono descritte da alcuni le uniformi, e qualcuno parla anche di personale in pettorina, doveva rispondere a un ordine impartito da qualcuno. Comunque era una condotta posta in essere nella sicurezza di una tolleranza da parte dei superiori, che contestualmente in quel momento si trovavano nell'edificio, perché non è possibile pensare altrimenti. È troppo conclamata. E se allora questo è logicamente accettabile, bisogna guardare chi era in quel momento il più alto in grado in quell'edificio, che aveva la responsabilità anche della condotta degli uomini che al suo seguito erano entrati. Questa è la situazione, l'evidenza probatoria che anche l'istruttoria dibattimentale ha portato. La narrativa di alcuni testimoni fa riferimento a un preciso piano che sarebbe stato impegnato, alcuni parlano del secondo, altri, che sono quelli appartenenti al reparto prevenzione crimine, dicono di aver impegnato solo il piano seminterrato o il piano terreno. Il dottor Gava riferisce di aver effettuato una perlustrazione dell'edificio e di essersi recato poi fino al terzo piano. Certamente, pur essendo un edificio composto da più piani, anche qui l'operatività e l'azione dei reparti, degli operatori, degli agenti che erano intervenuti, doveva tenere ben presente la necessità di un'occupazione quasi contestuale di tutti i piani, e questo è quello che si sente anche nella registrazione che abbiamo prodotto, dove non solo si documenta con maggiore facilità percettiva quanto avviene vicino al luogo in cui è posto il registratore, quindi terzo piano, ma si avverte anche contestualmente quello che avviene negli altri piani, i rumori e le grida che negli altri piani vengono posti in essere. Impossibile quindi che l'imputato Gava non si sia accorto di quello che avveniva nella sala dei legali, impossibile che non abbia compartecipato a quell'azione, impossibile che non si sia reso conto, ma anzi funzionale con l'attività di non meglio precisata messa in sicurezza che si stava svolgendo in quell'edificio, l'apprensione di oggetti che avveniva anche ad altri piani dell'edificio ad opera di appartenenti alle squadre mobili che lo seguivano, e consentita anche l'apprensione ad opera di appartenenti non a squadre mobili ma agenti della Digos, avvenuta e documentata circa un quarto d'ora dopo l'ingresso in questo edificio, sulla base delle interpretazioni che ho già offerto quando mi sono occupato della ricostruzione dei fatti, la presenza della Garbati, il filmato, il reperto 32.1 che documenta queste attività di perquisizione. Può essere forse avvenuto per errore l'ingresso, noi lo escludiamo sulla base delle considerazioni che abbiamo fatto in merito alla contestualità, quasi contestualità dell'operazione ben visibile in corso presso la via Spertini, e quindi la evidenza che anche l'altro edificio era interessato dall'irruzione. Sul merito ho richiamato anche quanto emerge ancora una volta dalla registrazione sulla espressa menzione dell'edificio Diaz come quello dove si stava svolgendo anche un'altra perquisizione da parte di uno degli operatori che si trovano al terzo piano, e che si pone il problema di portare le persone presenti al terzo piano giù, perché poi ci sono anche gli altri, quelli della Diaz. Quindi noi escludiamo l'errore anche iniziale, ma certamente è a maggior ragione escluso l'errore in permanenza della presenza di questi operatori, che se avevano consapevolezza di un errore nelle modalità in cui ci è stato descritto da Picella, che infatti è costretto a dire siamo entrati, abbiamo salutato e siamo usciti, perché chi parla di errore si rende conto che se entra, capisce che è un errore, deve andare via, non può restare. E chi resta sa che non sta commettendo un errore, sa che deve fare delle cose, e sono le cose che sono state fatte e che sono state raccontate dai testimoni. Quindi nessun errore. Prova della responsabilità, invece, anche in mancanza di un'identificazione della persona che ha posto in essere determinate condotte, una responsabilità qui certamente stringente di comando del commissario Gava, e anche per non aver omesso, per aver omesso l'impedimento della condotta di danneggiamento, o comunque per aver concorso, l'ipotesi che noi privilegiamo è quella che ciò sia avvenuto perché vi sia stata un'espressa disposizione. Una situazione invece diversa è quella che ha riguardato il coimputato di Gava, il commissario Fabrocini. Il commissario Fabrocini era a capo degli appartenenti al nucleo prevenzione crimine Calabria, ma anche Campania, secondo quello che ci descrive nel proprio interrogatorio. Il dottor Caldarozzi lo aveva informato che si sarebbe dovuta eseguire una perquisizione in una scuola, i suoi reparti avrebbero dovuto cinturare l'edificio da perquisire. Ha affermato di aver visto una volta giunto in loco che all'interno della scuola, alla sua destra, cioè la Pascoli, vi erano dei poliziotti, e quindi di aver dato disposizione ai suoi uomini di cinturare l'edificio. Sarebbe poi stato informato dall'agente Santopolo che uomini del reparto proprio erano entrati all'interno della scuola, perché così richiesti da altri colleghi all'interno. Questa è una circostanza che è stata resa anche in dibattimento dal testimone, e quindi sarebbe anch'egli a questo punto entrato nell'edificio insieme a Santopolo, vedendo che in effetti alcuni uomini avevano impegnato alcuni ambienti, il piano terreno, dice il dottor Fabrocini, in realtà più verosimilmente si tratta del seminterrato. Tutto il personale da lui diretto sarebbe comunque rimasto a questo livello dell'edificio senza recarsi ai piani superiori. Solo lui sarebbe salito su cercando il commissario Gava, al quale avrebbe riferito: ma i miei non dovevano entrare qua dentro, adesso li faccio uscire perché la cinturazione esterna è il compito affidato al reparto. E Gava gli avrebbe risposto di attendere una sostituzione per garantire la sicurezza del personale operante. La ragione per cui vengono chiamati dall'esterno gli appartenenti a prevenzione crimine da parte di chi è all'interno e vengono descritti operatori di squadre mobili è che ci sarebbe una sproporzione numerica fra gli operatori effettivamente entrati all'interno dell'edificio e gli occupanti dell'edificio stesso. Secondo l'imputato, tutti i reparti di prevenzione da lui diretti non avrebbero avuto alcun ruolo diretto nella perquisizione della scuola, si sarebbero limitati a scortare a fini di sicurezza i colleghi degli altri reparti impegnati nell'atto. Ha sostenuto quindi la propria estraneità sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quindi rivendicando una posizione di completa buona fede nella convinzione da una parte della legittimità della perquisizione, dall'altra parte sulla base anche di presupposti normativi che prescrivono che il reparto abbia funzionalità servente rispetto all'operatività delle squadre mobili. Si è ritenuto nelle indagini che queste ragioni giustificative cozzassero in realtà contro un'evidenza dei fatti. Da una parte ciò che veniva affermato anche dal coimputato Gava, cioè di una quasi contestualità dell'ingresso. Gava descrive l'ingresso dei reparti di prevenzione crimine al seguito, diciamo, dell'ingresso delle squadre mobili e riferisce che erano diretti dal commissario Fabrocini. Dall'altra parte c'era anche un'evidenza documentale che smentiva le dichiarazioni di Fabrocini sul fatto che il reparto avesse occupato solo il piano terreno, perché noi abbiamo visto nei filmati dell'operatore, del giornalista Chartroux e dell'operatore Cangemi, che sono visibili divise dell'Atlantiche, insomma divise appartenenti a questo reparto, non solo al primo piano, proprio nell'aula dove sono stati attuati i danneggiamenti e le sottrazioni di materiale informatico, ma anche nei piani superiori, con quella particolare capo di abbigliamento che ci viene descritto anche dagli appartenenti al reparto, che è una giacca leggera, impermeabile, che viene indossata per le attività serali sopra l'Atlantica. Testimonianze su uniformi del reparto prevenzione crimine ne abbiamo un po' su tutti i piani dell'edificio, anche se qui i testimoni, che non sono ovviamente esperti in uniformi della polizia, affermano a volte con più, a volte con minore sicurezza la descrizione di questo uniforme. Ovviamente il presupposto di un'imputazione di responsabilità è quello che si possa sostenere che l'ingresso del reparto è avvenuto unitamente al proprio dirigente e che il dirigente, essendo entrato e rivestendo comunque una qualifica di commissario, abbia avuto la possibilità di rendersi conto delle situazioni di non giustificabili posizioni a me imposte agli appartenenti, agli occupanti dell'edificio, e di illiceità dell'ingresso stesso, di illegittimità rispetto all'assenza dei presupposti. Questo era il presupposto che portava a ritenere comunque esistenti degli elementi che meritavano un ulteriore vaglio dibattimentale anche nei confronti della posizione del dottor Fabrocini, per la sua carica, per la funzione rivestita e per la presenza dei suoi uomini all'interno, per la logicità che questa presenza fosse accompagnata dal proprio dirigente. Io unirò a questa considerazione anche il fatto che esistano delle telefonate che danno luogo, che danno conto della presenza dell'autista del dottor Fabrocini in via Trento, parcheggiato, che riferisce alla centrale operativa che il proprio dirigente è sull'intervento, che quindi comportano a ritenere che il dottor Fabrocini certamente si fosse interessato dell'operatività dei suoi uomini. Ciò tuttavia non ha poi avuto uno sbocco ulteriore a livello dibattimentale, nel senso che il quadro iniziale che ho descritto, gravemente indiziario nei confronti del dottor Fabrocini, ha perso qualche elemento. Da una parte noi ci troviamo di fronte alla impossibilità di utilizzare nei suoi confronti le dichiarazioni del coimputato Gava, che non le ha mai rese in dibattimento né in una sede dove fosse possibile la sottoposizione ad esame incrociato e quindi ai sensi dell'articolo 513. Dall'altra parte abbiamo acquisito comunque elementi che in nuce pure erano già contenuti nelle indagini, nella testimonianza di alcuni appartenenti al reparto prevenzione crimine che non hanno confermato di averlo visto all'interno dell'edificio durante tutto il periodo in cui sono loro stati all'interno, né abbiamo avuto altri riferimenti alla sua presenza da parte di altro personale. Ecco, pur essendo logicamente verosimile, rimanendo logicamente più verosimile l'ipotesi che gli possa aver fatto ingresso, sul piano strettamente processuale rispetto alla sua posizione abbiamo una carenza probatoria che porta a legittimare il dubbio sull'effettiva presenza, non per il limitato periodo di tempo ammesso dallo stesso imputato, ma durante tutto il periodo in cui vi è stata questa occupazione arbitraria dell'edificio scolastico e la commissione delle condotte ad esse conseguenti, che è l'unico presupposto di fatto a cui possiamo radicare l'ipotesi di una consapevolezza e di una responsabilità dell'imputato stesso al pari di Gava per le condotte che sono state ivi consumate. Con questo termino forse solo per il, solo una pausa che accendi.
Oggi è previsto che cosa?
Adesso parla il collega, quindi si va sicuramente a pomeriggio.
Sì, no, il programma è un po' nutrito in realtà e quindi.
Siccome avevate detto che la divisione da mercoledì e giovedì avrebbe comportato un minore dispendio di energie, diciamo.
Sì, perché concentriamo tutto su mercoledì.
Allora dovete fare una pausa per il caffè.
Mezzogiorno e un quarto riprendiamo.
Mezzogiorno e un quarto riprendiamo.